Siamo arrivati al capitolo 7, e lo leggiamo tutto questa volta, anche se è lungo, ma è un unico argomento che viene trattato, continuazione dei capitoli precedenti e preparazione del capitolo 8. O forse ignorate, fratelli, parlo a gente esperta di legge, che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive. La donna sposata, infatti, è legata dalla legge al marito finché li vive, ma se il marito muore, è libera dalla legge che la lega al marito. Essa sarà dunque chiamata adultera se mentre vive il marito passa un altro uomo, ma se il marito muore, essa è libera dalla legge, non è più adultera se passa un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge, per appartenere ad un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora però siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri, per servire nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente. Però io non ho conosciuto il peccato se non per la legge, né avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta di desideri. Senza la legge, infatti, il peccato è morto, e io un tempo vivevo senza la legge. Ma sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita, e io sono morto. La legge che doveva servire per la vita è divenuta per me motivo di morte. Il peccato, infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa, e santo e giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene è allora diventato morte per me? No, davvero. È invece il peccato. Esso per rivelarsi peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono di carne, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio. Infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io trovo dunque in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, acconsento nel mio intimo la legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io dunque, con la mente, servo la legge di Dio, con la carne, invece, la legge del peccato. Ecco, questo capitolo, come sempre, ha qualche difficoltà di comprensione. Però c'è dentro anche molto, molto della nostra esperienza, quindi non ci è difficile capire qualche cosa. Anzitutto c'è da dire che una delle parole che è usata più di frequente in questo brano è la parola legge, ma viene adoperata con significati un po' diversi. Anzitutto nell'inizio, forse ignorate fratelli, parlo a gente esperta di legge. Cosa vuol dire? Come se dicesse parlo ad avvocati, gente esperta di legge. I romani erano più degli altri esperti di legge, perché il diritto romano, le leggi romane erano molto conosciute e importanti, ed è soprattutto il popolo romano che ha sviluppato una legislazione ordinata e chiara. Può darsi quindi che San Paolo, parlando, scrivendo ai Romani, dica: voi sì, ben intendete di legge, sapete cosa vuol dire questa parola. Che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive. Quindi, se un uomo è vivo, la legge vale per lui. Nel momento che è morto, non deve più rispondere a nessuna legge, un uomo morto. E poi fa un esempio. Esempio tipico del matrimonio: la donna è legata al marito dalla legge, la legge la obbliga a rimanere legata al marito, tanto che se va con un altro diventa adultera, una che disobbedisce alla legge. Ma se il marito muore, allora quella donna non è più legata alla legge, cioè la morte libera dalla legge. Questo è l'esempio che fa San Paolo, dopo, continuando nella realtà di quello che lui vuol dire, non bisogna applicare tutto quello che dice l'esempio, insomma, nell'esempio c'è solo una idea. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte, quanto alla legge, per appartenere ad un altro. Ora qui parla della legge in un altro significato, qui adesso si tratta della legge mosaica, della legge come la intendevano gli ebrei, come ne aveva parlato prima nei capitoli precedenti San Paolo. Siete stati messi a morte quanto la legge per appartenere ad un altro, come se la legge fosse una moglie a cui si è legati. E se quella muore, si è liberi. Però qui non è la... Siete stati... Sì, l'esempio non calza più in maniera, come si può dire, in tutti i particolari, in tutti gli aspetti. Voi siete stati messi a morte quanto alla legge. Cioè, dal momento che siete membra del corpo di Cristo, non rispondete più alla legge giudaica. Avete un'altra vita dentro di voi, siete stati liberati da quella legge e appartenete ad un altro, cioè a chi? A colui che fu risuscitato dai morti, quindi a Gesù. Dal momento che siete corpo di Cristo, siete uniti, appartenete a Lui e non più alla legge. La legge quindi è vista un po' quasi come un padrone, uno che vanta dei diritti su una persona. Dal momento che siete battezzati in Gesù Cristo, non siete più della legge, non rispondete più alla legge mosaica. Appartenete a un altro affinché noi portiamo frutti per Dio. Qui passa dal voi al noi. Voi siete stati messi a morte quanto alla legge, ma c'entra anche lui, anche San Paolo, chiaramente, per cui conclude affinché noi portiamo frutti per Dio. Quindi questo appartenere a Gesù non è un qualcosa di inutile o di vago, ma si porta frutti per Dio, mentre il popolo di Israele, con la sua obbedienza alla legge, non porta frutti per Dio. Ricordate Gesù che aveva detto? Aveva paragonato ancora come i profeti il popolo a una vigna, ma una vigna che passa ad altri, perché il padre non ci trova quei frutti che si aspetta. Quando infatti eravamo nella carne, le passioni peccaminose stimolate dalla legge si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Quando eravamo nella carne, cosa vuole dire San Paolo? Adesso non è più nella carne? Cosa significa questa espressione essere nella carne? Probabilmente, o senz'altro, vuol dire essere ancora in una, nella vita dell'uomo vecchio, cioè nel vivere egoisticamente e vedere quindi anche il rapporto con Dio in maniera egocentrica, cioè io faccio, io ubbidisco a Dio perché così io divento, perché così io sono. Ritenere la parola di Dio e il rapporto con Dio in funzione di se stessi, per un vantaggio proprio. Questo è vivere ancora nella carne, vivere rivolti a se stessi, con una vita egocentrica. Quando c'è una vita così, cosa succede? Che la legge stimola, la legge mosaica, osserva questo, osserva quello, osserva quell'altro, stimola le passioni peccaminose, qui dice. Cioè, diventa l'occasione per disubbidire, perché se uno è rivolto a se stesso, vive una vita egocentrica, orientata a sé, quando si trova davanti delle leggi dice, beh, io faccio il minimo, oppure cerco di farla franca, perché non mi conviene secondo i miei desideri. Oppure se uno ti dice, questo è proibito, allora tu rispondi, ma perché? Voglio provare. Lo stesso stimola le passioni peccaminose, che portano frutti per la morte. Ora però siamo stati liberati dalla legge. Cosa vuol dire? Tu non vivi più come uno che ubbidisce a delle regole. Sei liberato, non c'è più una serie di regole per te. Tu non vivi una vita così, perché vivendo in Gesù vivi nell'amore del Padre. È una vita che viene dal di dentro, non un comportamento che ti senti imposto dal di fuori. Ora siamo stati liberati dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva prigionieri. Cioè questa legge che viene dall'esterno ci tiene un po' come non far questo, non far quello, fa quell'altro, ci tiene un po' come ci si sente un po' costretti, prigionieri, non si vede l'ora di venirne fuori. E tanti oggi che scappano dalla Chiesa è perché hanno visto finora la loro vita cristiana, l'hanno vista così come non far questo, non far quello, fa quest'altro, bisogna fare, l'hanno presa come una legge imposta dal di fuori, non come una vita che scaturisce da un rapporto di amore personale con Gesù, col Padre. Ci teneva prigionieri per servire, siamo stati liberati per servire nel regime nuovo dello spirito e non nel regime vecchio della lettera. Il regime vecchio della lettera era questo, fa quello, aver sempre delle cose da fare, dei comandi, sentirseli addosso. Il regime nuovo dello spirito è la vita nuova, non mi comanda più nessuno, io ti amo, Signore, e voglio fare quello che tu desideri, perché ti voglio bene, perché so che tu mi vuoi bene. È il rapporto spirituale di Spirito Santo, lo Spirito Santo che ci prende del tutto in una maniera inaspettata a vivere una vita nuova, diversa da prima, non più una vita di obbedienza degli schemi e delle regole, ma una vita orientata al Signore, sapendo d'essere amati da Lui, lo amiamo. E si fa anche molto di più di quello che dicono, di quello che dicevano le regole. Oppure certe regole si capisce che non valgono, come per un figlio che conosce le intenzioni del padre, sa anche superare certe, o sa interpretare secondo il vero pensiero del padre, le parole che lui dice e i comandi che lui dà. E li vive in maniera più libera e gioiosa, perché c'è l'amore. Mentre nella legge non è implicato l'amore. Uno può obbedire a tante regole senza amare. E quindi è un'obbedienza come quella degli schiavi. Mentre se c'è l'amore per Gesù, per il Padre, allora l'obbedienza non pesa nemmeno, perché la si vede come una gioia poter fare, realizzare i disegni di Dio. Che diremo dunque, che la legge è peccato? Qualcuno poteva accusare San Paolo, boh, se dice così, allora dice che la legge è un male. Ma la legge ci è stata data da Dio, nell'Antico Testamento, dai profeti, da Mosè. Che diremo dunque, che la legge è peccato? No, certamente, dice San Paolo, no, quello che è parola di Dio non è peccato. Però è successo così, che io ho conosciuto il peccato, non ho conosciuto il peccato se non per la legge. Né avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Quindi la legge di Dio è una cosa buona, però data a persone ancora immerse nell'egoismo o nell'egocentrismo, queste, anche la legge buona, ha fatto sì che questo egocentrismo scatenasse il desiderio di disubbidire, no, il peccato e la concupiscenza, la volontà di disubbidire. Come quando si dice a uno, a un bambino, non fare la tal cosa, se quel bambino ha una grande fiducia, allora non la fa. Se invece il bambino è un po' già maliziosetto, lo fa apposta per provare perché mi ha detto di no. Si scatena in lui la concupiscenza, cioè il desiderio di far viceversa. Così è successo e così succede nella vita degli uomini che non sono ancora in un rapporto d'amore con Dio. La legge diventa l'occasione o il momento in cui si vede cosa c'è nel cuore dell'uomo, se c'è egocentrismo o se c'è Spirito Santo. Prendendo pertanto occasione da questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta di desideri. Adesso qui cosa vuol dire San Paolo con questo in me? Parla solo per sé o parla anche per gli altri? Probabilmente qui non dice una sua esperienza soltanto, ma dice quello che è successo a tutti, ma lo dice come una cosa personale, anche a lui deve essere successo così, ma anche agli altri, così da aiutarci a guardarci dentro, a vedere un po' com'è la nostra vita. Prendendo occasione da questo comandamento, non desiderare, il peccato scatenò in me ogni sorta di desideri. Come quando si dice a uno, non andare a quel cinema è proibito, è come fare reclame, no? Per tanta gente, no? Perché non ti danno fiducia. Allora non è un male dirgli non andare a un cinema proibito che ti fa del male, però se uno ti dà fiducia, ti ubbidisce, diventa una bella cosa quel consiglio o quella regola che gli hai dato. Se non ti dà fiducia, quel tale dice perché è proibito, voglio proprio andare a vedere le cose proibite. Scatenò in me ogni sorta di desiderio. Senza la legge, infatti, il peccato è morto. Se nessuno ti dice non andare a quel cinema, magari non sai neanche che c'è, o non ti viene il desiderio di andarci. E io un tempo vivevo senza la legge. Anche qui questo io può riferirsi a tutta la storia dell'uomo. Adamo, nel paradiso, viveva senza la legge. Viveva un rapporto con Dio. Ma quando Dio gli ha detto sta attento che è pericoloso quel coso là, ecco che lui non ha continuato questa fiducia con Dio, ma si è lasciato prendere dalla concupiscenza. Sopraggiunto quel comandamento, il peccato ha preso vita e io sono morto. Quindi in fondo questo io, che usa qui San Paolo, si può intendere l'io di ciascuno, l'io da cominciare da Adamo. La legge che doveva servire per la vita, nelle intenzioni di Dio, è divenuta per me motivo di morte. proprio perché non l'ho presa con quella fiducia, con quell'amore che ci vuole per il Padre. Non l'ho presa nello Spirito Santo, ma l'ho presa in una maniera da uomo egoista che vuole comandare a se stesso e non ubbidire. Il peccato, infatti, prendendo occasione dal comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Il peccato prende occasione dal comandamento. Nella storia di Adamo forse lo vediamo meglio. Adamo prende occasione dal comandamento. Non è colpa del comandamento. Il comandamento di Dio era buono per lui. Ma Adamo prende occasione, o meglio, il peccato in Adamo. Cos'è il peccato? Ripeto quello che abbiamo detto l'altra volta. Questo orientamento verso se stessi. Questo essere, dar più fiducia a sé che al Signore. Questo è in fondo il peccato. Il peccato prende occasione dal comandamento, seduce e così dà la morte. Cioè rompe tutti i rapporti di vita, col Padre, che è Lui che dà la vita. Così la legge è santa, è santo, giusto e buono è il comandamento. Lo ripete San Paolo contro quelli che vorrebbero accusarlo, a dire ecco che predica contro la nostra legge. No, è santa la legge, santo, giusto e buono il comandamento. Allora com'è? Ciò che è bene è diventato morte per me? No, non è il comandamento che è diventato morte, ma è il peccato, cioè il modo con cui io l'ho preso, questo comandamento. Per rivelarsi il peccato mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Così il comandamento di Dio ha messo in luce com'è veramente dannoso per noi questo orientamento verso noi stessi, com'è dannoso per noi il fatto che diamo fiducia a noi stessi più che al Signore. Perché il peccato apparisse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Quindi la legge ha risvegliato il peccato, ci ha fatto vedere che questo nostro orientamento interiore egocentrico è veramente pericoloso. Sappiamo infatti che la legge è spirituale, cioè viene dallo Spirito di Dio, è data per un rapporto di fiducia, di amore, per sviluppare un rapporto di fiducia col Dio. Mentre io sono di carne, non ero ancora pronto quando ho ricevuto la legge, quando Adamo ha ricevuto la legge, non era spirituale lui. E quindi l'ha ricevuta nel modo sbagliato. Mentre io sono di carne, cioè sono ancora egoista, venduto come schiavo del peccato. Io non riesco, ecco adesso un po' uno sviluppo di questa situazione, uno sviluppo un po', come dire, San Paolo vuol farci vedere cosa succede nella psicologia dell'uomo, nella sua essere. Io non riesco a capire neppure ciò che faccio, infatti, non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. E difatti capita anche a noi tante volte. Ogni volta che commettiamo qualche marachella o qualche peccato o che non riusciamo a dominarci, quello che voglio io faccio, ma quello che detesto. Non vorrei fare l'attacco, difatti subito dopo ci pentiamo, c'è il rimorso, perché non era quello che io avrei voluto e l'ho fatto. Ora se faccio quello che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Non è il mio io più vero, perché io vorrei ubbidire a Dio, vorrei fare il bene. Se non ci riesco, se invece faccio viceversa, è segno che dentro di me c'è questo egoismo, questo peccato, questo orientamento sbagliato che salta fuori. Ed è lui, è questa parte di me che che viene fuori. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, nella mia vita d'uomo terreno, non abita il bene. C'è in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. E questa è un po' un'esperienza anche nostra. Noi possiamo dire: bravo San Paolo, qui hai scritto al mio posto. Non compio il bene che voglio, che vorrei, che desidero, ma il male che non voglio. Quindi c'è un po' una contraddizione dentro di noi, tra il desiderio più profondo, più vero, più santo anche che c'è in noi, e la pratica. E la legge cosa fa? La legge, casomai, ti dice quel che devi fare, aiuta il tuo desiderio di essere buono, di essere bravo, ma la legge da sola non ti dà la capacità di farlo. Il comandamento non ti dà la forza, ti dà solo l'orientamento ma non la forza per farlo. Allora ci vuole qualche cos'altro. Ed è qui che San Paolo vuol farci capire: unendoci a Gesù riceviamo non tanto la legge, ma riceviamo la forza per vivere, perché riceviamo lo Spirito Santo. Riceviamo la forza per vivere secondo il cuore di Dio, secondo il cuore del Padre. Ora se faccio quello che non voglio, non son più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Cioè questo mio orientamento egoistico è quello che si mette in mostra. Io trovo dunque in me questa legge, e qui la parola legge ha un altro significato, come dire, trovo in me questa situazione che è sempre così, per questo diventa un po' la mia legge, no? Sono sempre in questo stato, trovo in me questa situazione, quando voglio fare il bene, il male è accanto a me, quando voglio fare il bene, tocco viene subito la tentazione. E magari faccio il male invece che fare quel bene che desideravo. Infatti, acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, cioè un'altra forza, qui vuol dire, che muove guerra alla legge della mia mente, cioè al mio desiderio, e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Quindi succede una battaglia interiore alla persona tra vede la legge di Dio, vedo che è buona, però non ho la forza, c'è qualche cos'altro che mi tira da un'altra parte. E tanti sperimentano questa lotta, questa battaglia interiore e la vittoria anche di questa legge del peccato che è nelle membra dell'uomo. Sono uno sventurato. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte, da questa situazione qui, di ubbidire all'egoismo invece che ubbidire a quella parola che vedo bella perché viene dal Padre, che viene da Dio? Chi mi libererà? Io non sono capace se sono in queste condizioni. Ecco la risposta, che poi continuerà nel capitolo seguente. Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Qui è sottinteso, siano rese grazie a Dio, che Lui stesso mi libererà per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ecco, vedete come all'inizio del brano San Paolo aveva detto che siamo stati messi a morte quanto la legge mediante il corpo di Cristo. Cioè per la morte del corpo, cioè la morte materiale, fisica di Gesù, per la sua passione, la sua risurrezione, siamo stati messi morti al peccato, morti quanto alla legge, per essere liberati da questa situazione e dedicarci ad una vita spirituale, raccogliere lo Spirito Santo. Siano rese grazie a Dio, adesso dice, dopo tutta questa descrizione di quello che avviene nell'uomo, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Dio ha mandato Gesù apposta per liberarci da questa situazione di stasi, di non libertà, di schiavitù al male che noi viviamo. Se noi aderiamo a Gesù, non badiamo più alla legge, quindi non c'è più la concupiscenza, perde la sua forza in noi, perché sperimentiamo una vita nuova con Gesù, non più orientata ad ubbidire a leggi, ma a vivere nell'amore, un rapporto di amore con Dio, col Padre. Conclusione di tutto il ragionamento precedente: io dunque con la mente servo la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato. Con la mente desidero, vorrei servire la legge di Dio. In pratica, dato che sono egoista, servo la legge del peccato. E dopo, andando avanti, capitolo 8, parlerà appunto dello Spirito Santo, che nel rapporto con Gesù riceviamo lo Spirito Santo, che quello ci fa vivere una vita nuova, una vita diversa, una vita santa, ma questo lo lasciamo per la prossima volta. Intanto, rileggendo questo brano, questo capitolo, potete vedere come è descritta veramente anche la nostra situazione. E quindi, naturalmente non ci fermiamo a vedere in quale situazione siamo, ma anche noi ringraziamo Dio, ringraziamo il Padre che ci ha dato Gesù, in modo che possiamo coltivare nuovamente un rapporto d'amore con Lui ed entrare a gustare un nuovo modo di vivere, più orientato all'amore, ad un rapporto di amore, che non all'osservanza di regole o di leggi, che anche se sono buone e belle, però non ci danno la forza di viverle. Invece l'amicizia con Gesù ci dà la forza di vivere non solo quelle leggi, ma di vivere l'amore, di diventare amore anche noi, come Dio che è amore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.